Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui in mia compagnia, come sempre, come da qui fino ai tempi in memory, vi è
Marco.
E oggi parleremo di roulette russa, dungeon waifu e amici sorridenti. Non necessariamente in questo ordine e non prima di avervi introdotto, come sempre, le notizie di questa settimana, iniziando come sempre dalla notizia videoludica. Notizia videoludica che questa settimana consiste nel finalmente annuncio di Kingdom Come Deliverance 2. Dico finalmente perché effettivamente il primo era finito un po' con un cliffhanger. Io l'ho giocato, cioè si sapeva che dovevano fare questo sequel, non si era più saputo niente per un bel po', tra l'altro non mi ricordo quando è uscito il primo, ma un bel po' di tempo fa. Hanno finalmente rotto il silenzio quelli della War Horse, sono usciti con questo trailer di annuncio che tra l'altro hanno detto che annuncia che uscirà quest'anno il sequel.
Non toccherà aspettare molto.
Sì, sinceramente sono un po' combattuto perché il primo a me personalmente era piaciuto, ciononostante aveva dei grossi difetti. Detto papale papale, era pieno zeppo di bug e glitch, ma proprio pieno zeppo, proprio una roba che insomma
alla Bethesda.
Sì, cioè facevano davvero a guerra con la Bethesda per il titolo di chi ce l'aveva più buggato il gioco. Quindi sono un po' intimorito dall'idea che potrebbe questa uscita seguire un po' le orme del primo capitolo. Spero che abbiano lavorato sul loro lato tecnico, quindi abbiano evitato questa cosa. Però, insomma, spero esca un bel gioco. Detto ciò, oltre a questa piccola micro notizia, Fallout è uscita la serie, tantissimi stanno rigiocando al gioco, tra cui anche io, perché gli ha un po' riacceso la scintilla di rigiocare Fallout.
Io ho messo in programma di giocare anche i Fallout che non ho mai giocato, quindi cominciare dall'uno e poi ritornare dal 3 in poi a rigiocare i Fallout.
Ah, io il primo e il secondo mi sono giocati già, quindi li ho già ben navigati, mi sto giocando il 4. Sarebbe bello se magari la Bethesda approfittasse di questo momento per lanciarci un piccolo teaserino di un Fallout 5, ma so che non avverrà mai, anche perché credo che, non so come sono distribuiti i team della Bethesda, ma credo che siano concentrati su, dopo Starfield, adesso su Elder Scrolls.
Beh sì, penso anch'io che, vabbè, penso che non vedremo presto Elder Scrolls 6, però...
No, sì, assolutamente.
Sicuramente ci stanno lavorando adesso.
Detto questo, per le notizie videoludiche è tutto. Se Marco ha delle notizie di altro tipo da darci, non lo so.
Sì, ho un paio di notiziole cinematografiche, che sono entrambe due notizie di servizio, diciamo. La prima è che per la prima volta a Cannes è stato selezionato un film proveniente dall'Arabia Saudita dal titolo Nora. Cioè, non che la prima volta un film dal titolo Nora proveniente dall'Arabia... Vabbè, avete capito... È la prima volta che un film che viene dall'Arabia Saudita viene selezionato. E questo film si chiama Nora. Niente, mi faceva ridere spiegare bene questa frase.
Nora la esploratora.
Sì. E questo film parla della storia di una giovane donna orfana, analfabeta, che vive in un villaggio remoto dell'Arabia Saudita e si ritroverà in un matrimonio combinato, intrappolata, in cerca di un modo di esprimersi e far uscire fuori se stessa, diciamo. Onestamente non so, cioè potrebbe essere anche interessante la trama, però il film è stato anche sovvenzionato dal governo dell'Arabia Saudita e quindi un po' sarà da vedere che tipo di messaggio vorrà veicolare, se la propaganda che sta portando avanti comunque quel governo di un po' un'Arabia Saudita che negli anni è migliorata a livello di diritti, o cioè giusto per essere un po' più attrattiva fondamentalmente per chi viene da fuori, oppure sarà un'espressione artistica sincera, ecco, insomma, degli autori. Ho le mie riserve, come penso chiunque avrà dei dubbi se il film dovesse vincere a Cannes, perché sappiamo bene o male che tipo di condotte hanno da quelle parti. Però da quelle parti non intendo in Francia, intendo dai sauditi.
Esatto.
Quindi niente, questa era una prima notiziola, diciamo ho lasciato abbastanza trasparire i miei pensieri su questa cosa. E su questa seconda ho meno da commentare, ma Netflix ha detto che a partire dal 2025 non dirà più il numero di iscritti che sono sulla piattaforma, lo dirà solo quando verranno raggiunte alcune milestone, alcuni traguardi insomma che si sono prefissati di iscritti. E è una notizia che a noi tocca relativamente, tocca di più magari gli investitori, e infatti poi come diciamo benchmark, indicatore sul fatto se sta andando bene o no la piattaforma, hanno deciso di cambiare indicatore dal numero di iscritti alla retention, quindi al tempo passato sulla piattaforma da parte degli iscritti, che però può aver senso.
Più che altro, scusa, però un po' una paraculata che dicano solamente quando essenzialmente gli vanno bene le cose e basta.
Esatto, infatti poi in borsa dopo che hanno annunciato questa cosa hanno perso tipo 4 punti percentuali, una roba del genere. Secondo me comunque l'hanno fatto, o almeno questa è la mia supposizione, perché probabilmente hanno il sentore che a livello di numero di iscritti ormai abbiamo raggiunto un momento di ristagno, quindi magari si aspettano che la crescita da quel punto di vista, se continuerà ad esserci, sarà molto lenta.
Allora, il problema è che Netflix deve capire che non stanno più proponendo, cioè, almeno secondo me, la mia opinione ovviamente è soggettiva, non stanno più proponendo motivi per tenere l'abbonamento sempre scritto da loro, quindi cioè a mio avviso stanno più diventando qualcosa a cui fai l'abbonamento quel mese singolo perché magari esce una serie che ti piace e vuoi vedere e poi lo togli, poi lo disdici, tipo sicuramente come accadrà quando uscirà la seconda stagione di Arcane, verosimilmente.
Beh sì, poi non so quante persone per pigrizia lasciano semplicemente l'abbonamento attivo, secondo me comunque una buona parte. E tanti magari continuano a vedere roba su Netflix perché ormai hanno un abbonamento, non lo so. Sì, prodotti veramente di qualità, ma come è normale che sia, ne escono poco di frequente.
Sì, no, quello sì, solo che purtroppo hanno perso il loro impatto iniziale, che appunto era avvenuto quando sono stati tra le primi, se non mi ricordo addirittura la prima, a proporre proprio servizi in streaming effettivamente da seguire.
No, questo è vero. Comunque, nel senso, noi guardiamo tanto agli originals di Netflix e Prime, e effettivamente a livello di originals Netflix secondo me non ha più il primato di robe belle, ecco. Secondo me continua a proporre delle belle opere, soprattutto magari quando arriva il periodo degli Oscar, tante cose si riescono a trovare anche su Netflix. Cioè, ci sono belle cose, però quelle prodotte da Netflix ultimamente a livello di qualità sono veramente calate. Comunque, diciamo, questo era tutto per la sezione delle notizie cinematografiche.
Yes. Non è tutto però in generale per la cinematografia, perché dobbiamo parlarvi del trailer della settimana. Questa settimana abbiamo selezionato il trailer di Trap, non il genere musicale, ma il film, che è un film diretto, pensato dalla mente twistona e contorta di Shyamalan.
So che si dovrebbe dire Shyamalan, ma è troppo bello dirlo in modi random, tipo Shyamalan.
Che praticamente segue le vicende di un padre e una sua figlia teenager, e vanno ad un concerto di una cantante pop, dove però si accorgeranno di essere al centro di un evento sinistro. Vi consigliamo, quantomeno vi consiglio io, di non guardare il trailer, perché viene rivelato un po' troppo.
Beh, viene rivelato un plot twist.
Esatto.
Che probabilmente poteva essere magari suggerito nel trailer, ma non rivelato così.
Sì.
In maniera palese. Però, come mi hai fatto notare anche tu mentre guardavamo il trailer, magari poi il film sarà pieno di altri twist.
Sì, cioè magari questo twist in realtà è un bait, è una trappola, come dice il film, però appunto c'è un twist. Guardatelo a vostro rischio e pericolo. Comunque il trailer sembra tutto sommato, cioè non sembra malvagissimo il film. Per me è un po' qualcosa di già visto, sinceramente. Cioè non mi ha dato nessuna sorta di vibe da wow, però può essere carino, mettiamo in questo modo. Abbiamo la data di uscita italiana, che uscirà da noi nelle sale italiane il 7 agosto di quest'anno, quindi proprio in vista delle vacanze estive.
Sì, poi come al solito diciamo i film di Shyamalan hanno sempre delle premesse molto interessanti, poi alcune sono portate avanti
sì,
bene e altre meno bene. Questo qui ha una premessa interessante, ecco. Se volete spoiler su questa premessa, vedetevi il trailer, se non vi interessano insomma gli spoiler, altrimenti tenetevi all'oscuro e fidatevi della nostra parola.
Esatto, esatto. Per il trailer di questa settimana è tutto e possiamo, detto ciò, gettarci nelle rubriche, iniziando come sempre dalla rubrica del Mugio Scemi. Rubrica del Mugio Scemi, dove io chiedo a Marco, pongo un quesito a sua scelta tra quattro categorie, collegato alla categoria che sceglierà lui. Marco, musica, giochi, scienza o mitologia?
E oggi scelgo la musica, che mi sa un po' che non sceglievo.
È un po' che non scegli la musica, sì. Non è necessariamente la tua categoria meno scelta. Quella rimane sempre la mitologia.
Sì, sì, ogni tanto ci vado, ma giusto quando mi sento masochista.
Tu temi ciò che nessuno comprende, ciò che neanche chi ha scritto probabilmente i miti comprende. Detto ciò, musica. La domanda della musica di oggi è la seguente. Quali di questi autori che ti sto per nominare ha scritto la canzone con il titolo più lungo del mondo? Quindi tu mi devi dire appunto il nome dell'artista, non il nome della canzone. Lo te lo dirò poi io. Hoagy Carmichael, Sufjan Stevens, i Panic at the Disco o PJ Harvey?
Allora, Sufjan Stevens ha scritto canzoni con i titoli lunghi effettivamente, e magari non tanto come solista, ma ci sono alcuni album che ha fatto in collaborazione con altri artisti in cui i titoli sono belli lunghi. Però effettivamente non vorrei che io mi stia sbagliando, perché io quando vedo magari il player musicale che va avanti leggo titolo e artista e potrei sbagliarmi, avere questa immagine mentale invece dei nomi degli artisti che erano mille.
Ah, dici, cioè tu ti stai ricordando tutto insieme, tutto,
esatto, tutta la tutto stringa. Insieme l'immagine mentale di nome canzone più nome artista, ed era importante, ecco. Però effettivamente degli altri non ho idea, e quindi mi butto su Sufjan Stevens, dai.
Quindi tu proponi Sufjan Stevens?
Sì.
Ebbene, la tua risposta è ahimè incorretta, anche se, come hai detto tu, è stata un po', Sufjan Stevens era un po' effettivamente la risposta bait che ho inserito appositamente per sviarti. In realtà, tra i nominati, quello che detiene questo primato è Hoagy Carmichael con la sua canzone I'm a cranky old yank in a clanky old tank on the streets of Yokohama with my Honolulu mama doing vus bito flat on my sito Hirohito blues.
Cioè, questo è tipo le persone che scrivono il contenuto della mail tutta nell'oggetto. Cioè, lui ha scritto tutto il testo nel titolo della canzone e basta, a posto così.
Esattamente, lui in realtà questo è quello che, diciamo, si crede che detenga il titolo, ma tutte le canzoni di questo Hoagy Carmichael in realtà sono tutte lunghi, tutti i titoli sono lunghissimi e contengono appunto, come hai detto tu, diciamo l'intero, no incipit, però l'intero senso del testo della canzone praticamente nel titolo. Quindi io mi immagino quando ti esce in macchina che tu devi, puoi seguire il testo leggendo tutto il titolo.
Sì, secondo me tipo gli schermetti delle varie auto con Android Auto, questi li fa crashare un titolo del genere.
Sì. L'auto impazzisce e esplode. Bene, bene, quindi inseriremo un jingle da sconfitta qui. Un jingle da sconfitta che spero non sia lungo quanto il titolo di Hoagy Carmichael.
No, lo taglio.
Ma magari sarà lungo quanto questo titolo, il tuo consiglio.
Eh sì, perché è il momento del consiglio musicale. E no, quest'oggi il consiglio in realtà ha un titolo brevissimo, che okay. È Ten.
10,
che è il titolo dell'album appunto che vi consiglio oggi, dei Pearl Jam. Mi è venuto da consigliarvi quest'album che è famosissimo e quindi diciamo non vi sto proponendo niente di sconosciuto, me ne rendo conto, però i Pearl Jam sono usciti con un nuovo album che non è male, mi è piaciucchiato, però mi è venuta voglia di consigliarvi quello che per me è il loro album migliore. Per chi non li conoscesse, i Pearl Jam sono questa band rock americana.
Yes.
che nello specifico fa un rock grunge, hanno fatto parte del movimento del grunge degli anni 90 e sono molto famosi specialmente per il loro cantante Eddie Vedder, che poi ha fatto successo anche come solista, anche ad esempio scrivendo la colonna sonora di Into the Wild, film molto famoso. Quindi hanno questa voce molto riconoscibile, molto particolare, scrivono veramente dei bei pezzi che vanno dal rock grunge più pesante a quello un po' più emotional, diciamo. E i due chitarristi si distinguono parecchio per i vari assoli di chitarra e il riff di chitarra, che sono sempre molto belli, ispirati all'interno di quest'album Ten. Se non avete presente l'album, probabilmente avrete però ascoltato qualche singolo estratto da questo album, e io vi consiglio di dargli un'ascoltata nella sua interezza, perché è un album bello solido dall'inizio alla fine, ecco. Quindi il consiglio musicale di oggi è Ten dei Pearl Jam.
Ok, onesto. I Pearl Jam io li conoscevo di nome.
Sì, sì, ma chiunque abbia giocato a Guitar Hero conosce Pearl Jam.
Bene, bene, allora con i consigli dati e consegnati anche oggi non ci resta che l'ultima rubrica del podcast, ovvero quella delle recensioni. Dove incredibilmente, in un evento irripetibile che non avverrà mai più, o meglio forse, cioè magari avviene tipo una volta ogni 100 episodi, io porto per una pochissima volta qualcosa in più rispetto a Marco. Ho delle recensioni in più rispetto a Marco questa settimana.
Eh sì, sì.
Effettivamente.
Questa cosa mi rende molto triste, però...
deve avvenire ogni tanto, altrimenti...
Mi rende triste perché vuol dire che questa settimana non sono riuscito a far nulla, fondamentalmente.
Esatto. E quella che adesso sai come mi sento io ogni settimana, praticamente. Ebbene, ebbene, questa volta incredibile ci distribuiremo con lo stesso modus operandi, ma inizierò io e mi farai tu da spezza...
Vai, vai, ti spezzo le gambe.
Mi spezzo spezza gambe, esatto. Io questa settimana vi porto... Quale vuoi sentire prima? L'accensione sorridente o l'accensione del dungeon?
Dungeon, dai.
Dungeon, ok. Sono tutte e due abbastanza positive. Una è molto più positiva dell'altra. Allora, il dungeon. La recensione del dungeon, per tutti voi che non sapete di cosa sto parlando, tra cui anche Marco, è la recensione della quarta stagione di Danmachi. Danmachi è abbreviativo dell'acronimo giapponese di quello che in inglese sarebbe Easy to Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon. In italiano, invece... uscirebbe una cosa tipo è sbagliato cercare di rimorchiare ragazzi in un dungeon. E è un anime che tratta essenzialmente un fantasy che segue le vicende di questo ragazzo, che è effettivamente un ragazzo avventuriero, 14 anni, in un'ambientazione dove essenzialmente all'interno di questa città, orario, no, non orario di tempo, orario proprio di nome, abitata essenzialmente da diverse gilde, a cui capo ci sono delle divinità che fanno un po' da capostipiti, da leader, da guide sia spirituali che presenze effettivamente fisiche agli umani, ai mortali, ci sono anche altre razze. Gli avventurieri sono divisi in queste gilde, in queste famiglie, essenzialmente si devono occupare di avventurarsi all'interno di quello che è il dungeon, che viene chiamato il dungeon proprio, per cercare di addentrarsi fino ai meandri più profondi alla ricerca di fama e fortuna, ma anche, scoprirete poi seguendo l'anime se lo potete seguire, anche di un obiettivo specifico, che si tratta di sconfiggere un boss in particolare, che poi si dice porterà insomma a varie cose. L'anime in particolare segue in specifico il caro Belcranel, che è un 14enne abbastanza sfigato come avventuriero, come tutti questi, un po' questi setting. In questo caso gli avventurieri sono divisi in livelli, in rank, che però sarebbero livelli. Il caro Belcranel lo vediamo partire dal livello 1, nelle varie stagioni aumenta di livello, seguendo tutte vicende.
Tipo le pubblicità dei giochi, quelli...
Esatto.
Scam su Facebook. Diventa da level 1 crook...
Da livello 1 noob a livello 100 mafia boss.
Eh sì, esatto.
Esatto. No, però il livello massimo qui è un po' più minimalista, nel senso che si parte dal livello 1 fino all'avventuriero, diciamo, di livello più alto esistente, è quello di livello 6. diciamo che la progressione è lenta, ma è perché si dà molta importanza a questa separazione di livelli, non esiste, cioè non è tutto inflazionato. Però comunque il caro Belkrainer nella stagione 1 è partito dal livello 1, poi tra una cosa e l'altra è aumentato di rango, sono successe cose. Io vi recensisco, vi porto in specifico la stagione 4, per non vi posso, cioè vi, per farvi il riassunto di tutte quelle precedenti vi dovrei fare un mappazzo incredibile, ci metterei una vita.
Allora, però, di solo che voto dai a quelle precedenti?
A quelle precedenti gli do nel somme, cioè proprio
nel complesso, nel complesso,
nel complesso, raggruppando tutti quanti, gli do un onestissimo 7,5, dai. È un anime abbastanza godibile, molto semplice, ben raccontato, cioè relativamente ben raccontato, non ha una trama chissà quanto originale, è un po' qualcosa che è stato già proposto, però lo propone bene, lo propone bene, la presentazione è molto, molto carina, mettiamola in questo modo. Quindi se vi piace il genere sicuramente vi piacerà anche questa serie. La stagione 4 l'ho recuperata questa settimana perché praticamente ero stato a pari fino alla terza, poi l'avevo lasciato un po' perdere a parte perché ho dovuto fare altro. Dovrà uscire a breve la stagione 5, quindi ho detto mi recupero la stagione 4. La stagione 4 è divisa, contrariamente a tutte quelle precedenti, che erano una stagione singola, una parte singola in 12 episodi. La stagione 4 l'hanno divisa in due parti, ognuna da 11 episodi. Una scelta, visto ciò che viene raccontato, comprensibile, perché effettivamente avvengono degli eventi che a mio avviso non sono stati riempiti con filler innecessari, quindi probabilmente si sono presi il tempo giusto che gli serviva per dividere tutto quanto e raccontarlo bene. Però comunque è un po' più lunghetta, comunque rimane molto molto carina, molto godibile. Tra l'altro è la prima stagione dove effettivamente iniziano un po' a introdurre un'evoluzione vera del protagonista sotto il punto di vista comportamentale, perché il caro Bell fino alla fine della terza stagione era rimasto un po' caratterizzato come il classico protagonista di queste serie, che è un po' il ragazzetto semplice, innocente, che però è onesto, insomma è il classico bonaccione un po' scemo di queste serie anime, classico protagonista. Invece qui nella quarta stagione effettivamente inizia a svilupparsi sotto il punto di vista comportamentale, perché inizia a perdere proprio tutti quegli stereotipi che a me personalmente non dico che li odio, perché ormai ci sono abituato, però chiaramente veder proposto sempre per la stessa cosa per la 50ª volta inizia un po' a stancare o comunque a esasperare. Qui invece inizia a diventare un po' più serio, inizia a diventare un po' più normale, anzi mettiamolo in questo modo, e si approccia alle situazioni in modo più logico, è più calmo, affronta tutto in modo meno animu e più da persona razionale. Quindi la differenziazione principale, ad esempio, una che mi viene in mente è che prima, anche a livello narrativo, tutte le volte che effettivamente si addentravano all'interno del dungeon, lui insieme al resto dei suoi compagni del cast, che ovviamente adesso non vi sto menzionare, però cioè per avventurarsi nel dungeon va da sé che non si fa da soli ma si fa con un gruppo. Quando si avventuravano lo facevano tutto un po' alla pene di Segugio, mettiamo in questo modo, no? Quindi tipo, ah sì, adesso andiamo al 13° piano, tutti via, così, mostri, ammazziamo, tattato, un po' tutto a caso.
Cioè, mi stai dicendo che fondamentalmente da questa stagione hanno iniziato a caratterizzare i personaggi, mentre prima no?
Allora, da questa stagione hanno iniziato a farli evolvere, perché caratterizzare li caratterizzavano anche prima. Il problema è che prima erano caratterizzati come i classici stereotipi di queste serie.
Sì, sì, ok, quindi a mettere dell'effort nel caratterizzarli.
Esatto, praticamente sì.
Ecco.
Li iniziano a far evolvere, anche se ti dirò, questo problema per me l'ho sentito di più per il protagonista, appunto, perché gli altri, i personaggi secondari, sia di supporto, sia quelli di antagonisti, un po' di caratterizzazione, un po' di quirk, un po' di cose strane ce li avevano loro. Quindi erano effettivamente delle macchiette, però erano delle macchiette diverse rispetto ai classici. Il problema più radicale c'era proprio il protagonista era proprio il classicone bonaccione, protagonistone. Invece qua ho iniziato finalmente a farlo evolvere un po'. L'ho apprezzato tantissimo, perché finalmente posso evitarmi tutte le gag classiche del lui che si vergogna ogni volta che ha qualsiasi cosa che rassomiglia anche leggermente una figura femminile davanti. Anche perché, tra l'altro, l'incipit è che tutte queste avventure gli ho introdotto il mondo, ma tutte queste avventure lui Bell le affronta perché sta essenzialmente, qui anche il titolo della serie, è perché lui sta cercando di fare colpo su una delle avventuriere più forti del mondo essenzialmente. Quindi finalmente inizia a essere in grado di formulare mezza frase e a mandare avanti un po' la trama sotto questo punto di vista. Quindi che dire, allora, l'anime è molto carino, aspetto la quinta stagione, se vi può piacere il fantasy con questi classici elementi di livelli, classici momenti shonen eroici, molto positive, però molto, è molto ben animato. Molto bello, questa cosa non l'ho, ci sono sorvolato sopra, ma perché l'ho data per assoluta, è molto ben animato in realtà. Gli do nel sommario a questa quarta stagione un 8, perché sta iniziando a sapersi distinguere. Vedrò con la quinta se continua questo trend e se introducono effettivamente elementi ancora più carini. Però comunque Danmachi molto molto carino, consiglio.
Ma dici che finirà con 6 stagioni questa serie, nel senso una per livello?
Allora, so per certo che la visual novel da cui è tratta e da cui sta venendo adattato l'anime è ancora in corso, quindi non credo che finirà con la sesta stagione, o almeno non penso. Da quel che so, da quel che mi pare di aver capito, adesso attualmente l'anime alla fine della quarta stagione si trova all'incirca verso il 14esimo/15esimo capitolo della visual novel. La visual novel ha fatto uscire adesso 19-20 capitoli, sono usciti in tutto, quindi mi aspetto che manchino, se è finita la visual novel, ma non credo che sia finita, manchino ancora almeno 2 stagioni. Quindi non so se con la 7, magari con l'8ª, forse finirà, credo. Sto un po' parlando per teorie.
Beh, un'occasione sprecata, mi sento di dire.
Sì, sì, molto sprecata. Però, cagno Danmachi, posso consigliare Danmachi. Detto questo, tu hai qualcosa da portarci.
Sì, ho una recensione lampo perché anche il videogioco di cui vi parlerò è un videogioco lampo. Perché stiamo parlando di un gioco che dura una trentina di minuti massimo, poi in realtà si può continuare a giocare, ma bene o male secondo me può darvi un 3 ore, 4 proprio massimo, se vi prende tanto di divertimento. Divertimento buono, è un buon divertimento, però è proprio il gioco per sua natura che è breve. Sto parlando di Buckshot Roulette, gioco che potete trovare su Steam e anche su itch.io, quindi è un gioco per PC che su Steam trovate a 3€, prezzo pieno, ma ogni tanto potete trovarlo anche scontato, quindi a meno di 3€, dove fondamentalmente vi ritrovate a vivere i panni di una persona che non si sa chi sia, che si trova all'interno di una discoteca a giocare alla roulette russa con un dealer che è questa creatura con la faccia mostruosa, e si gioca alla roulette russa con un fucile a pompa che viene caricato con dei proiettili a salve, dei proiettili invece carichi, diciamo, dei proiettili veri, e a turno si decide se sparare a se stessi o al proprio avversario. Ci sono 3 possibili, diciamo, risultati a questo sparare. Uno è sparando a se stessi, se il proiettile è vero ci si fa danno, si ha un tot di vite in base alla run e al turno in cui ci troviamo del gioco. Se invece era un proiettile a salve, l'avversario salterà il suo prossimo turno, quindi continuiamo a giocare noi. Invece se spariamo all'avversario, se il proiettile è vero lo danneggiamo e poi passa a lui il turno, se il proiettile a salve non lo danneggiamo e comunque il turno passa a lui. Quindi questi sono i vari risultati delle azioni che possiamo fare. In più avremo inizialmente solo questa possibilità, mentre dal momento in cui faremo la prima vittoria con questa modalità qui appena descritta in poi, avremo anche degli oggetti che ci permettono di fare varie azioni all'interno del nostro turno, tipo un oggetto che ci permette di rubare gli oggetti degli avversari, una lente di ingrandimento che ci permette di vedere se il proiettile che stiamo per sparare è a salve o no, oppure un pugnale con cui possiamo tagliare la canna del fucile e fargli fare il doppio del danno per quello sparo. Insomma, vari oggetti, non starò qui a elencarveli tutti, che possono andare a influenzare le nostre azioni e possono anche curarci o danneggiarci. Il gioco si conclude dopo 3 vittorie, diciamo, e lo fa capire da subito, e quindi è molto breve in realtà, perché i round non durano tanto. Dopodiché, una volta vinto, si sblocca un'altra modalità di gioco in cui possiamo continuare a giocare all'infinito. Dopo ogni 3 vittorie possiamo decidere se alzare la posta in gioco, perché si vincono soldi, diciamo, contro questo dealer misterioso, oppure abbandonare e chiudere la run. E c'è una leaderboard dove andiamo a finire in base a quanti soldi siamo portati via con la nostra run. Questo è bene o male tutto il gameplay, che è molto semplice, ma richiede comunque un minimo di strategia, perché prima di caricare i proiettili noi vediamo quanti ne sono a salve e quanti invece sono veri proiettili, vere cartucce per il fucile, e quindi possiamo adattare la nostra strategia sapendo quali sono le probabilità di sparare un colpo a salve o meno. Quindi c'è comunque uno strato strategico che è semplice ma rende il gioco interessante, ecco. Altra cosa che rende il gioco molto interessante sono le atmosfere, perché il gioco ha un'atmosfera molto cupa e molto misteriosa. Noi non sappiamo niente di questa situazione in cui ci troviamo. Qualche suggerimento ci viene dato, però man mano che andiamo avanti nel gioco, molto pochi, quindi diciamo la maggior parte delle cose sono soggette alla speculazione del giocatore, però qualcosina ci viene fatta intuire, e questo rende tutto molto affascinante. Quindi secondo me è un giochino che va provato, vale il tempo e i soldi spesi, che appunto non sono tanti, né i soldi né il tempo che bisogna spenderci su questo gioco, e lascia soddisfatti, lascia veramente soddisfatti. E quindi io a questo giochino gli voglio dare un 7,5, secondo me se lo merita. E si potrebbe paragonare forse un po' ad Inscription come toni, diciamo, e atmosfere, però non ha la profondità che ha poi Inscription, ecco.
Vabbè, certo.
Questo è molto più breve, molto più semplice, ma si vede che è chiaramente ispirato a Inscription, essendo uscito anche più tardi, ecco.
Dai, quindi comunque complessivamente un...
Sì, io lo suggerisco, secondo me è veramente carino a giocare. Io l'ho giocato su Steam Deck, ha il supporto anche al joystick, potete giocarlo sia con mouse e tastiera che con joystick, quindi lo giocate tranquillamente dove volete.
Ma immagino giri bene su Steam Deck, immagino.
Sì, gira benissimo.
Bene. E io, perché Buckshot Roulette l'ho visto giocato principalmente da streamer, che un periodo, credo proprio quando uscì, diventò un attimo brevemente un nuovo giochino virale da...
Sì, ci sta tipo come giochino da una sera, magari giocato anche con gli amici a fianco, ecco. E comunque, altra nota, mi sento di aggiungere questa cosa, uscirà... Lo sviluppatore ha fatto sapere la modalità multiplayer, quindi si potrà giocare alla roulette russa contro altre persone, che è un'aggiunta carina.
Bene. Detto ciò, abbiamo un'ultima recensione lampo da parte mia, cerco di farla lampo, perché vi porto Smiling Friends. Smiling Friends, che è questa serie animata americana-australiana, che segue praticamente le avventure di due amici, Tim e Charlie, che fanno parte di un'organizzazione che cerca di rendere felici le persone, nel senso che si occupa proprio, è un po' un telefono amico, non necessariamente però collegato a vicende troppo drastiche.
Sì, a volersi togliere la vita, mettiamola
esatto,
così.
Esatto, cioè può essere chiamato anche prima, semplicemente se un periodo, non lo so, qualcuno si sente depresso.
Allora mi sento di dire che il telefono amico lo dovresti comunque chiamare prima di toglierti la vita.
Eh sì, quello sì, possibilmente sì. Cioè è una cosa che va anche perché non credo che tu sia in grado di chiamarlo dopo, però comunque sì. Cioè loro diciamo che cercano e si fanno contattare da individui che stanno passando un brutto periodo e cercano di rallegrarli, comunque di portargli il sorriso, da qui Smiling Friends. Il problema è che il cartone è pubblicato e portato su Adult Swim, quindi già vi lascia intuire che tratta temi, anche per l'incipit, tratta temi piuttosto maturi. E soprattutto fa ritrovare Pim e Charlie in momenti e situazioni assurde, folli, costantemente proprio fuori di testa. Anche perché è una serie animata che, oltre a fondere diversi stili di animazione, cioè sia animata, fonde anche il proprio stile pazzissimo e molto bizzarro di disegno con il claymation e il live action, quindi fa un po' un miscuglio, crea un po' un miscuglio bizzarrissimo. L'ambientazione, il mondo in cui si ritrovano Pim e Charlie, è uno che è sì quello dei tempi nostri, tempi moderni, però dove esiste anche il soprannaturale, la magia, insomma è tutto un miscuglio pazzissimo di cose, e questo contribuisce a creare situazioni assolutamente folli, però che hanno quello strano senso di verosimile, retrogusto di verosimile, che tu comunque riesci a intravedere da che cosa è ispirato, da che cosa è tratto questa situazione assurda che stanno vivendo loro. È pienissimo di metafore e allegorie il cartone, che però vengono tutte affrontate in modo molto onirico, molto pazzo, molto bizzarro. Un esempio lampante è prendere come venga tutto quanto sull'internet portato agli estremi, cioè nel momento in cui qualcuno dice qualcosa di leggermente controverso o che comunque appunto normalmente in un contesto tra amici ha una valenza, mentre nel pubblico e online ne ha tutt'altra, che può essere percepita in maniera offensiva. Un esempio di questo è quando in un episodio Pim, che è diciamo l'individuo, il critter, nel mondo, in questo mondo vengono tutti identificati come critter, il critter più
creaturina in italiano,
esatto, quindi la creaturina più piccolina, più esile tra Charlie e Pim, si ritrova a scappare da un demone della foresta animato in claymation, quindi si crea questo confronto tra lui animato in maniera strana però comunque animata e questo claymation molto orribile e terrificante. Si trova a sfuggire da questo demone, riesce a scappare, si ritrova in mezzo ai suoi amici che però stanno festeggiando una festa di Halloween. Il demone della foresta viene visto, lui che è un'entità completamente nera, viene identificato come un tizio che sta facendo blackface e viene massacrato da tutti gli altri per questa cosa. Ed è portato agli estremi perché è molto esplicito a livello anche di violenza e di contenuti, viene proprio raffigurato mentre viene mazzolato, massacrato, gli staccano le braccia, lo mangiano, è proprio cruento. È chiaramente ovviamente un'allegoria di come gli altri reagiscono in modo ancora più violento a una persona, una creatura che magari non aveva neanche davvero intenzioni ostili, perché lui lo dice: no, guarda, io non sto facendo blackface, io sono proprio così, cioè io sono un demone della foresta. Tra l'altro sì, che questo momento molto pazzo dove appunto questa creatura demoniaca che fino a quel momento non ha fatto nient'altro che gridare, inseguire Pim, tra un punto così a caso ha una voce normalissima e dice: no, ragazzi, io sono un demone, no? No, blackface. Lo massacrano e lo distruggono. È pieno di queste situazioni pazzissime, stranissime, ed è un po' un commentary metanarrativo della nostra società odierna con situazioni pazze. Molto molto bello, molto simpatico. Ci hanno fatto un sacco di meme, è inedito in Italia purtroppo, quindi se lo volete recuperare dovete recuperarlo necessariamente in inglese. Gli do un 8.5 a Smiling Friends. Tra l'altro recentemente è uscita la seconda stagione, che mi devo recuperare. Molto molto bello, molto simpatico, dategli un'occhiata.
Bene bene, sì, ogni tanto vedo le clip che mi mandi e sono molto divertenti. Prima o poi dovrò mettermi a guardarlo seriamente, dai.
Detto ciò, siamo giunti alla conclusione dell'episodio, ma prima di finirlo, Marco, vi deve ricordare delle cose.
Sì, devo ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. E se ce lo chiederete, noi vi accontenteremo e risponderemo così anche alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete chiacchierare un po', giocare con noi qualcosa, in generale avere un contatto un po' più diretto con noi, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast alle creaturine strane.
Esatto, alle creaturine.
Ai dealer che vogliono giocare con voi alla roulette russa. Agli eroi dei dungeon, ma anche a tutti quelli che non fanno parte di queste categorie.
Esatto, quindi a tutti. È stato un piacere anche questa settimana portarvi questo episodio. Spero che ci continuerete a seguire fino anche alla prossima. E buona vita. Ciao!
Ciao!